Il 3 novembre del 1814 si apre a Vienna il famoso congresso che segnerà una sorta di spartiacque tra l'età della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche e il periodo della Restaurazione che copre la prima metà del XIX secolo dell'Ottocento. In questa immagine vediamo i rappresentanti delle potenze europee riuniti appunto al congresso di Vienna. Dunque, la restaurazione, il congresso di Vienna, cosa si intende prima di tutto per restaurazione? Per restaurazione si intende il ritorno all'ancien régime. Ritorno che però si poteva effettuare solo in misura parziale. Ricordiamo che per ancien régime si intende il tipo di società e di organizzazione politica precedente alla Rivoluzione francese, quindi monarchia assoluta, alleanza tra trono e altare, la divisione della società in ordini e così via. E il prevalere ovviamente della nobiltà e del clero all'interno di questi ordini. Il ritorno all'ancien régime era appunto il progetto che caratterizza quel periodo storico chiamato restaurazione, appunto ritornare a quel tipo di organizzazione politico-sociale che precedette la rivoluzione francese e l'età napoleonica. Il congresso di Vienna durò dal 3 novembre del 14 al 9 giugno del 15, quindi 8 mesi circa. Fu interrotto dai cosiddetti 100 giorni, il rientro di Napoleone dall'isola d'Elba, anzi la battaglia di Waterloo con cui Napoleone fu definitivamente sconfitto, si verificò qualche giorno dopo la firma del trattato di Vienna. Bene, qual è il significato generale della restaurazione? Il congresso di Vienna, da un lato, mira a riportare i monarchi assoluti al trono e a garantire tale ordine restaurato con una alleanza che ha lo scopo di intervenire militarmente per reprimere ogni eventuale focolaio rivoluzionario che minacciasse questo ordine. Tuttavia, il Congresso di Vienna lascia aperte le questioni nazionali che alimentano i movimenti liberali, che alimentano le associazioni segrete come la Carboneria e che stanno alla base della rivendicazione delle costituzioni e quindi della sovranità popolare che si contrappone ovviamente alla monarchia, all'idea di monarchia assoluta di origine divina e che daranno luogo appunto ai moti del 20 e ai moti del 30, culminanti con la rivoluzione di luglio in Francia. Bene, i problemi che si aprono ai congressisti pervenuti a Vienna sono di vario tipo. Per comprenderli occorre chiarire quella che era la situazione in Europa e in Italia conseguente alla egemonia napoleonica. Bene, in questa cartina vediamo raffigurata l'Europa nel periodo, diciamo, di massima espansione dell'impero napoleonico. Si può notare come Napoleone avesse completamente sconvolto l'organizzazione geopolitica dell'Europa. Interi regni erano scomparsi, altri erano stati, si pensi per esempio al regno di Prussia fortemente limitato, in Italia scompare in gran parte il regno di Sardegna come il regno di Napoli, scompare lo Stato Pontificio, alcune aree come il Lombardo-Veneto, la Repubblica di Venezia vengono, e la stessa in un secondo momento Repubblica di Genova e la Repubblica di Venezia vengono assorbite direttamente nell'impero francese, come il Granducato di Toscana. Viene formata la Confederazione del Reno ed eliminato il secolare Sacro Romano Impero che risaliva alla riforma ottoniana del Medioevo. Insomma, i confini della Francia sono estremamente allargati, comprendono il Lussemburgo, comprendono il Belgio, il Regno di Spagna viene occupato e in Svezia Napoleone impone un suo generale come sovrano. Insomma, è un completo rivoluzionamento sia dei confini sia delle dinastie regnanti, quello operato da Napoleone. Per esempio, il Regno di Napoli abbiamo un suo generale, Gioacchino Murat, dopo che era stato re di Napoli Giuseppe, il fratello di Napoleone, che diventerà poi re di Spagna dopo cacciato Ferdinando VII. Insomma, una vera e propria rivoluzione. E questa è l'eredità, dal punto di vista militare e geopolitico, del periodo napoleonico. Ma anche in Italia la situazione era stata completamente rivoluzionata. La Francia aveva annesso sotto il suo diretto controllo lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana. Vittorio Emanuele I era dovuto fuggire in Sardegna perché l'impero francese aveva annesso anche Savoia, il Piemonte, la Repubblica di Genova era scomparsa, annessa anch'essa, ugualmente la Repubblica di Venezia in parte rientrava nel Regno d'Italia, in parte i suoi possedimenti erano quelli delle province illiriche. Insomma, un completo sconvolgimento, nascita del Regno d'Italia e poi del Regno di Napoli. Tutto questo chiaramente comportava che le potenze europee riunite a Vienna si trovassero di fronte a un difficilissimo compito, quello di ridare un ordine all'Europa. Questo era il compito appunto del congresso di Vienna. E questa che vediamo questo che vediamo è il risultato finale del congresso. Chi erano i protagonisti di questo congresso? Prima di spiegare appunto usando la cartina l'organizzazione finale dell'Europa. Bene, gli esponenti di questo congresso erano gli esponenti delle potenze vincitrici, e cioè Metternich, ministro austriaco e plenipotenziario dell'Austria, Alessandro I, che invece volle direttamente partecipare alle trattative, zar di Russia, Lord Castlereagh, ministro degli esteri inglese, von Hardenberg, che invece era il ministro degli esteri prussiano, quindi i quattro esponenti delle potenze vincitrici. È vero che le delegazioni che parteciparono al congresso furono centinaia, ma le decisioni vennero prese da questi plenipotenziari. A questi occorre aggiungere Talleyrand, ministro francese di Luigi XVIII, la cui importanza parrebbe relativa, ma Talleyrand, pur essendo esponente di una potenza sconfitta, riuscì a entrare nel gioco delle decisioni e a influenzare pesantemente le decisioni finali del congresso di Vienna. Per risolvere i molteplici problemi di equilibrio territoriale che si ponevano, si fece ricorso ad alcuni principi, come il principio di contenimento che venne utilizzato per neutralizzare la Francia da possibili future politiche espansionistiche, e il principio di equilibrio che mirava invece a realizzare una situazione di equilibrio militare tra le varie potenze, in modo da sventare eventuali future guerre e quindi da garantire un periodo, da garantire la pace. Per quanto riguarda il principio di equilibrio, il principio di contenimento, vediamo che questo venne realizzato unificando nel Regno dei Paesi Bassi Belgio e Olanda. Inoltre venne ceduta la Renania alla Prussia, venne confermata la neutralità della Svizzera e venne rafforzato il Regno di Sardegna annettendogli la Liguria. Questo portava alla creazione di una fascia di potenze di medie dimensioni intorno alla Francia, in modo da costituire un baluardo a una possibile futura guerra da parte francese. D'altra parte, la Francia veniva riportata entro i confini del 1792, quindi non fu una pace eccessivamente punitiva per la Francia, anche perché Talleyrand fece passare l'idea che la Francia di Luigi XVIII non era la Francia della Rivoluzione, non era la Francia di Napoleone, e quindi punendo troppo duramente la Francia si puniva Luigi XVIII, il monarca assoluto, si puniva cioè colui che più di ogni altro aveva patito dalla Rivoluzione e dall'avvento di Napoleone. Per quanto riguarda invece il principio di equilibrio, l'obiettivo, come si vede, era quello di, possiamo rimanere su una, possiamo cercare quest'altra, possiamo rimanere sulla precedente cartina. Si trattava di evitare che una potenza, come era appunto capitato per la Francia, riuscisse a prevalere sulle altre, riuscisse cioè ad avere una forza militare, politica, territoriale, eccessivamente superiore alle altre, in modo da quindi minacciare, cioè essere posta nelle condizioni di minacciare la pace con una politica espansionistica. L'idea tipicamente settecentesca era quindi che le grandi potenze europee, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Impero austriaco, Prussia, Impero russo, avessero una situazione di, nelle spartizioni che si vennero ad effettuare, avessero una situazione di equilibrio dal punto di vista geopolitico. Fondamentale fu il principio di legittimità, suggerito proprio da Talleyrand, che prevedeva di reinsediare le vecchie dinastie spodestate da Napoleone, o gli eredi, insomma, dei sovrani spodestati da Napoleone, e far sì che si ritornasse ai vecchi confini, si ripristinassero i vecchi stati, entro quello che era un sistema monarchico assoluto, prevalentemente, ad eccezione appunto dell'Inghilterra. Dunque, anche in questo caso il principio venne applicato solo in modo parziale, ebbe appunto parziale applicazione, poiché per esempio, se andiamo poi a vedere sempre la cartina dell'Europa, per esempio l'impero tedesco non venne, l'impero germanico non venne ripristinato, così come la Repubblica di Liguria e la Repubblica Veneta non vennero ripristinate. Quindi ebbe un'applicazione soltanto parziale, questo principio di legittimità. In alcuni casi non fu applicato. Diciamo, da questi principi viene fuori un'Europa così caratterizzata. Della Francia abbiamo già detto, l'Inghilterra è la potenza mondiale, con i suoi traffici e con la sua flotta militare abbraccia il mondo intero e quindi è a capo di un impero mondiale. Per cui all'Inghilterra interessa che in Europa si mantenga una situazione di equilibrio, non interessano annessioni di nuovi territori, ma rafforzare il controllo delle rotte. A questo, per esempio, si deve l'acquisizione di Malta. Ugualmente l'impero austriaco ottiene la presidenza della Confederazione Germanica, mentre la questione più spinosa è quella della Polonia e della Prussia. La Prussia che voleva la Sassonia, la Russia che voleva un regno di Polonia più che annesso alla Russia, all'impero russo, con sovrano il Romanov, Alessandro I Romanov. Sembravano queste richieste della Prussia e della Russia eccessive a Inghilterra ed Austria, per cui con l'aiuto di Talleyrand, che si inserì così nel gioco, nonostante rappresentante di una potenza sconfitta, e appoggiò Gran Bretagna, Kastelrich e Austria Metternich, alla Prussia venne ceduto solo un terzo della Sassonia, all'impero russo non venne dato tutto il vecchio Granducato di Varsavia che aveva costituito Napoleone, ma appunto il regno di Polonia venne ridimensionato e comunque conferito come sovrano ad Alessandro I, e venne istituita la Confederazione Germanica con capitale, diciamo così, a Francoforte. In realtà era costituita da 39 stati, quindi non più le centinaia di stati dell'impero germanico, e da una dieta che si riuniva appunto a Francoforte, presieduta dall'imperatore austriaco. Questa era a grosse linee la carta geopolitica dell'Europa che viene fuori dal Congresso di Vienna. Riassumendo, il problema principale è garantire la pace, l'equilibrio ed evitare ogni possibilità di pericolo di future guerre, ma anche di future rivoluzioni. A questo scopo, come vedremo, la Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza utilizzeranno come strumento per prevenire le rivoluzioni il principio di intervento. L'intervento cioè militare laddove si verificassero pericoli per l'ordine internazionale costituito o per la monarchia assoluta.